State ascoltando SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Questa mattina ritroviamo l'appuntamento con le storie dei giovani italiani che hanno deciso di trasferirsi down under, che sono riusciti a trovare il modo per restare in Australia. La nostra ospite viene dalla provincia di Varese, sul Lago Maggiore, è in Australia da 8 anni e vive a Sydney. Si chiama Cristiana Crivellaro. Buongiorno Cristiana e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno Dario, a tutti gli ascoltatori e grazie.
Allora, tu a Sydney gestisci il marketing e l'organizzazione eventi, ma anche IT e admin di un'agenzia di recruiting, un'agenzia interinale con 3 sedi in Australia, Sydney, Brisbane e Melbourne. In pratica ho detto tutto io, quel che manca è capire, per cominciare, perché sei venuta in Australia 8 anni fa.
Come ci sono arrivata? Allora, ero in un momento in Italia in cui avevo bisogno forse un po' di cambiamento. Avevo un lavoro, lavoravo per un'azienda, mi occupavo del marketing per un'azienda di fornitura industriale, un consorzio, questo dopo la laurea in marketing pubblicità a Milano, e avevo deciso di cambiare, di fare un'esperienza all'estero, ma non avendo mai vissuto da sola, lontana da casa, volevo cercare un'alternativa più facile senza proprio buttarmi a capofitto. E così, sotto consiglio di un paio di amiche, decisi di trovare un lavoro come ragazza alla pari, quindi fare da babysitter per una famiglia. E misi un annuncio su un sito selezionando un po' di paesi del mondo, diciamo più o meno tutti i posti dove si parlava in inglese e in spagnolo, quindi la mia ricerca era veramente, un campo era veramente vasto, e sono stata contattata da una famiglia di Perth, sulla costa opposta rispetto a dove sono adesso, Sydney. Loro avevano bisogno di una ragazza alla pari che curasse 2 bimbi di 2 e di 4 anni, e avevano abbastanza fretta perché la ragazza che era lì da loro in quel momento sarebbe andata via prima per viaggiare, e quindi mi chiesero di andare lì e che mi avrebbero anche portata in Vietnam con loro per questa una vacanza che avevano già prenotato, dove l'altra ragazza appunto sarebbe dovuta andare, e che se io gli facevo vedere insomma il biglietto prenotato e il visto, il working holiday pronto per andare lì a Perth, avrebbero cambiato il nome sul biglietto e sarei andata con loro anche in Vietnam. E questa era per un'esperienza di 6 mesi.
Dopodiché, visto che, facciamoci un piccolo spoiler, visto che dopo hai fatto le farm, ecco, ti chiedo in che modo, come e perché hai deciso che avresti provato a restare. Quello con l'Australia è stato un colpo di fulmine o è stato un innamoramento lento e graduale?
Allora, penso che gran parte della mia decisione sia stata dovuta all'ambiente, al clima, alla facilità degli spostamenti. Io comunque in Italia vengo da un paese molto piccolo, quindi le grandi città come Milano sono sempre molto trafficate, c'è lo smog, insomma. Perth per me era un bellissimo compromesso di città grande rispetto a dove sono abituata a vivere e anche la bellezza del paesaggio, l'oceano e il clima. Quindi penso che quei primi 6 mesi, sommati al fatto che con la famiglia mi sono trovata veramente bene, mi hanno colpito, hanno deciso di provare a restare per quello.
E quindi, una volta che hai preso la decisione, quali sono stati i primi passi? Come ti sei mossa?
E quindi, per avere insomma il secondo anno l'estensione del visto di Working Holiday, bisognava fare i famosi 88 giorni di farm. Decisi di farlo per appunto avere la possibilità di rimanere un secondo anno e vedere un po' cosa sarebbe successo. Quindi conobbi una ragazza italiana che aveva appena finito la sua esperienza nelle farm, mi diede il contatto di questo farmer che con la sua famiglia gestiva una farm di pecore, una sheep farm, e contattai questo farmer. Lui aveva bisogno di appunto un'altra persona perché la ragazza i due ragazzi che erano lì in quel momento se ne erano andati via e mi fece un po' di domande, insomma, su che tipo di lavoro andavo cercando, perché essendo una farm di pecore sicuramente non era street picking, non era un ostello dove, insomma, si conosce gente e ci si diverte, diciamo, era lavoro tosto, lavoro duro nei campi e lui voleva essere sicuro che io fossi pronta mentalmente e fisicamente.
Ma quella domanda è duplice, Cristiana, perché è chiaro che lui volesse accertarsi, assicurarsi che tu fossi adatta al ruolo, ma immagino che la stessa domanda te la fossi posta tu, o no?
Giusto, insomma, diciamo che la ragazza che avevo conosciuto, che mi aveva dato il contatto, mi aveva un po' spiegato cosa avrei dovuto fare, però lei... essendo stata lì prima, aveva fatto delle mansioni che poi io non avrei fatto, perché comunque il lavoro è molto stagionale anche nelle farm, quindi lei mi parlava di, insomma, dare da mangiare agli agnellini, sistemare i recinti, queste sono tutte cose che aveva fatto lei, ma quando io sono arrivata per me il lavoro era un po' diverso. Quindi il primo mese sì, è stato quello un po' più di sistemare appunto i recinti, dare da mangiare alle pecore, e parliamo di migliaia di animali. L'idea di farm che abbiamo noi in Italia, forse di una piccola fattoria, almeno delle mie zone, così con un gregge di pecore, lì parlavamo di campi infiniti, pieni di animali. E quindi, insomma, il lavoro era sicuramente impegnativo, e dopo il primo mese il mio compito era quello di fare i vaccini alle pecore, applicare delle tag, insomma, sulle orecchie per identificare il sesso dell'animale e poi tagliare le code. E questo
E lì mi immagino che tu qualche volta ti sia domandata perché eri finita lì, cosa avessi sbagliato nella vita. Senti,
cosa ho fatto di male?
Ecco, perché tutto questo sta accadendo proprio a me? Allora, ricordiamo che stiamo parlando con Cristiana Crivellaro, 32enne, originaria della provincia di Varese, laureata in linguaggi dei media e pubblicità a Milano, che poi, dopo aver vissuto nel Regional WA, lavorando nei campi con le pecore, si è ritrovata a Sydney, quindi dal somministrare vaccini agli ovini a occuparti di marketing nella capitale del New South Wales, in un settore molto affine a quello che era il suo campo di studi. Ecco, Cristiana, come sintetizzeresti quello che è successo e che ti ha portata dal punto A al punto B di questa storia, da un estremo all'altro, non soltanto geografico, della tua esperienza australiana?
Ma è successo che poi, finita l'esperienza in farm, appunto avevo più di un anno di visto ancora, ho cercato qualche lavoretto aperto, non si trovava, in quegli anni non si trovava tanto, prima di tutto perché ad ogni mio visto stava scadendo anche il working holiday, e c'era la crisi del settore minerario, quindi tantissimi lavoratori si stavano spostando dalle zone remote del Western Australia ancora verso Perth, quindi c'erano ancora meno opportunità di lavoro per i cosiddetti backpackers. E tramite il contatto di un ragazzo che lavorava per un'agenzia qua a Sydney, insomma di visti di immigrazione, lui mi disse: guarda che quando ti finisce il working holiday, se sei interessata dovrai sicuramente fare uno student visa, e se sei stufa di rimanere aperta e vuoi, insomma, spostarti da qualche parte dove le possibilità lavorative sul tuo campo sono migliori, vieni a Sydney e inizia con uno student visa. E feci questo, quindi nel 2016 arrivai a Sydney con un visto da studente e mi misi a cercare lavoro. All'inizio, come tutti sappiamo, bisogna un po' ambientarsi, insomma, mandavo curriculum, ma sorprendentemente c'era molto più richiesta di lavoro qua a Sydney, quindi fui contattata. Dopo un paio di settimane che ero qua, da questa agenzia di recruiting, di IT recruiting, che non è quella per cui lavoro ora, quella per cui lavoravo prima, cercavano una persona che facesse un po' di marketing part time, quindi a loro il fatto che io fossi a Sydney con un visto da studente andava benissimo, perché non avevano bisogno di più di 20 ore a settimana, e quindi iniziai a lavorare per questa agenzia.
Ed è poi tramite loro che sei riuscita ad ottenere la residenza permanente in Australia?
Sì, Esatto, perché dopo i primi 2 mesi più o meno che lavoravo lì part time, loro mi dissero: ma noi avremo bisogno, se tu sei interessata a rimanere full time, e questo voleva dire che avrebbero dovuto sponsorizzarmi, e io ero felicissima. Quindi dopo lo sponsor, dopo i 2 anni di sponsor, con diciamo il vecchio ordinamento dei visti, potevo avere accesso alla residenza permanente, alla PR, e quindi sì, presi la PR tramite loro.
Quindi però tutte le premesse che ti avevano portato, non dico ad innamorarti di Perth, però comunque a trovare dei motivi sufficientemente validi per restarci, non sono gli stessi che ti hanno portata a perseguire quella strada che poi ti ha portato alla residenza permanente. Quindi cos'era scattato nel frattempo tra te e l'Australia?
Guarda, sicuramente la facilità nell'orientarsi, anche proprio il campo lavorativo, ma anche conoscenze, insomma c'è sempre qualcosa da fare. Sydney e l'Australia in generale, comunque Sydney, la città dove vivo ora, è una città dove c'è sempre qualcosa da fare, e questo secondo me era quello di cui avevo bisogno in quel momento, cioè passare dal mio paese natale di 5.000 abitanti alla città più grande che è Perth, e poi capire che Perth quasi mi stava, a quel punto mi stava un po' stretta, perché le possibilità lavorative erano di meno, e Sydney mi offriva tutto quello che in quel momento stavo cercando.
Tant'è che nel frattempo, anzi se non ho capito male, in 2 periodi distinti di quest'ultimo quinquennio o giù di lì, ti sei ritrovata di nuovo sul Lago Maggiore per motivi diversi, e in entrambe le circostanze non ti è neanche lontanamente passato per la mente di restare in Italia, vero?
Dire la verità, ci ho pensato, un po' di volte ci ho pensato, sì, quello sì. La prima volta che tornai a casa era dopo 1 anno e mezzo, ero aperto in quel momento, tornai a casa, e quella prima volta io pensavo di rimanere, quindi pensavo di rimanere in Italia. Poi arrivò l'inverno, mi resi conto che in realtà io non stavo veramente cercando lavoro, quindi non cercavo un motivo per rimanere, avevo ancora qualche mese a disposizione sul working holiday, e quindi un po' di amici, un po' di persone mi dicevano: ma cosa fai, ma torna là, cosa fai qui in Italia? Quindi insomma mi mise un po' la pulce nell'orecchio, ma qualcosa che già volevo fare, a quel punto ho deciso di ritornare. E poi più recentemente, sì, io sono tornata in Italia a novembre 2020 per rimanere per 3 mesi, quindi durante la pandemia. In Italia tra l'altro era zona rossa quando sono tornata. Complice una serie di eventi mi sono trovata a rimanere in Italia per più di 1 anno, bloccata.
Però sei tu che inconsciamente scegli l'Italia nei momenti sbagliati, in inverno e quando scoppia la pandemia.
Diciamo che non mi sono aiutata in quel momento, però quest'ultima parentesi italiana diciamo che era un po' diversa, cioè io avevo deciso di tornare, tant'è che chiesi un'esenzione al governo australiano, perché da residente appunto le frontiere erano chiuse in quel periodo per i residenti, quindi noi non potevamo uscire. Chiesi un'esenzione per tornare a casa per appunto 3 mesi dalla mia famiglia, ero d'accordo con il lavoro che avrei lavorato da casa, e poi iniziò il cinema, i voli cancellati, voli di rimpatrio che andavano sold out nel giro di 5 minuti, quindi impossibile quasi da prenotarli, i limiti che c'erano ai voli d'ingresso su Sydney, specialmente quando Sydney poi è entrato in lockdown a giugno-luglio del 2021. In Italia la situazione era più o meno tranquilla sotto quel punto di vista, però il problema è il contrario, cioè io non riuscivo più ad entrare qui. E diciamo che ho cercato di, come si dice qua in Australia, plug in the lemon, you make lemonade.
Ne hai fatta tanta di limonata, insomma.
Tantissima proprio, a litri. Ho cercato di trarre il meglio dalla situazione in cui ero, perché una volta che mi sono ritrovata in Italia dicendo sì, da novembre 2020 dovevo tornare a marzo 2021, poi mi è stato cancellato il volo, poi dovevo ritornare ad agosto, mi è stato cancellato di nuovo, i voli di rimpatrio erano impossibili da prendere, dico vabbè, ormai che sono qua cerco di godermi il più possibile, e ad esempio c'è stato il matrimonio del mio migliore amico, ho visto tantissimi amici di vecchia data, fidanzata che non vedevo da 7 anni, alcuni da 10. Ho passato il tempo con la mia famiglia, che era sicuramente necessario per me e per loro, e mi sono comunque goduta l'Italia e un paio di vacanze di posti bellissimi che non avevo mai visto, e questa è la cosa secondo me un po' assurda di vivere all'estero, che sei abituata a essere talmente lontana e vedere tantissimi altri paesi e cioè, ad esempio, io non ero mai stata alle Cinque Terre in Italia, questa cosa ho dovuto rimediare. L'Italia è bellissima, cioè, è innegabile che abbiamo culturalmente, paesaggisticamente, delle bellezze che tutto il mondo ci invidia, però insomma lo stile di vita è quello che alla fine mi ha fatto ritornare qua.
Qualcuno ti direbbe, lo si nota ancora di più se si è trascorso tutto quel tempo con le pecore nella campagna del WA. Qualcun altro ti direbbe che l'Italia è bellissima da turista, io non lo farò. Però volevo chiederti, visto che in questo periodo hai lavorato da remoto, e questo è un modo in cui insomma il mondo del lavoro è stato riorganizzato oggettivamente in Australia in questi ultimi 2 anni, tu hai o avresti ancora questa possibilità e stai pensando magari di sfruttarla o per andare per periodi più prolungati in Italia o magari approfittandone per lavorare dove vuoi?
Sì, guarda, con il Covid, quando è iniziato il Covid, quindi a marzo 2020, la mia azienda ha offerto questa flessibilità, insomma, ci ha dato la possibilità di lavorare da casa tutti i giorni. Quindi mi sono ritrovata una volta in Italia a continuare questo stile di vita, insomma, di lavoro da remoto, nonostante ci fosse un fuso orario non indifferente di mezzo. Quindi insomma io iniziavo la mattina presto, più o meno alle 6, a volte mi capitava di fare delle call, dei meeting alle 10:30, 11 di sera, insomma bisognava essere un po' flessibili per forza di cose. Penso che non riuscirò più a tornare ad un metodo di lavoro di 5 giorni su 5 in ufficio, perché non è quello che rende una persona produttiva, il fatto di essere fisicamente seduti ad una scrivania. Questo stile un po' vecchio, un po' che mi dispiace vedere che in Italia esiste ancora, perché tanti miei amici lo fanno. Sono felice di lavorare per un'azienda che capisce che la produttività è legata non al fatto di essere fisicamente in uno spazio piuttosto che in un altro. E sicuramente l'idea di avere il lusso, insomma, di tornare in Italia o comunque di viaggiare continuando a lavorare è qualcosa che sicuramente fa gola. Quindi ecco, magari non nell'immediato, visto che dopo un anno che sono stata via non sono proprio nella posizione di poter chiedere di nuovo, vabbè, ma io torno in Italia un'altra volta. Però l'opportunità c'è, tra l'altro adesso ho tanti dei miei colleghi che sono rimasti chiusi in Australia finché poi le frontiere non sono riaperte, alcuni inglesi o comunque in Europa in generale, che in questi mesi torneranno a visitare la famiglia e anche loro, come me, lavoreranno da remoto. Penso che l'evoluzione del mondo lavorativo, insomma, la società sta andando da quella parte. In Italia, o io ti dico in Italia perché è l'esperienza che vedo, ma penso che non sarà l'unico posto del mondo dove si è ancora un po' ancorati a quella visione di altri tempi di lavoro in presenza, micromanaging, devo vedere, cioè i capi che devono vedere il cartellino che si timbra e la persona seduta alla scrivania magari senza fare niente, quando quella persona sarebbe forse più produttiva a casa, riuscendo a gestire magari anche la famiglia. Io penso soprattutto alle donne, alle mamme, ovunque dove ho lavorato qui in Australia si è sempre dato tanta flessibilità alle mamme, perché dico, se nel caso delle mamme che portano i bambini all'asilo li vanno a prendere, ma nel mio ufficio ci sono anche dei papà single che hanno sempre avuto la flessibilità di entrare dopo lavoro, di uscire prima. E così lo è stato per me, nonostante io non abbia una famiglia, non c'è bisogno di avere la scusa, tra virgolette, di lavorare da casa, è qualcosa di assolutamente comprensibile dal punto di vista del datore di lavoro, che capisce che insomma siamo umani, ognuno ha degli impegni, una vita al di fuori del lavoro, e quindi offrire la flessibilità per far conciliare questi due aspetti della vita è, penso, una decisione, dal punto di vista del datore di lavoro, è qualcosa che gli fa onore, secondo me.
Senti, a proposito di posti del mondo, a cui facevi riferimento prima, Cristiana, ecco, partita da Angera, passata per Perth, arrivata a Sydney, la progressione è tale per cui direi che il prossimo posto potrebbe essere Tokyo o Città del Messico, non lo so, però prima hai detto la città in cui vivo ora, sottolineando, almeno così mi è sembrato di percepire l'avverbio temporale, ora, e allora ti chiedo, dentro di te senti che vivrai a Sydney per sempre, sì, no, ed eventualmente quale potrebbe essere il punto di rottura, cosa potrebbe portarti altrove?
Guarda, il per sempre...
Sei idiosincratica al per sempre.
Sì, una parola che un po' mi fa paura, perché il gran problema dell'Australia, come tutti sappiamo, è che è molto lontana, è molto lontana. Quindi per sempre non credo, mi manca, quando sono tornata a casa e ho rivisto la mia famiglia dopo tanto tempo, erano quasi 3 anni e mezzo che non tornavo in Italia, ho capito che non voglio più ritrovarmi nella situazione di rimanere per così tanto tempo lontana da loro e lontana dai miei affetti, dai miei amici, perché c'è qualcosa, non so, a me personalmente scalda il cuore, diciamo, passare il tempo con gli amici di una vita, la famiglia, nonostante abbia tanti amici anche qua a Sydney, e meno male, però penso che questo sia il motivo per cui un per sempre in Australia per me al momento non è contemplato. Lungo termine, sì, per sempre è un parolone. Non te lo saprei dire in questo momento, dico la verità.
Però intanto diventerai cittadina a breve e quindi, volendo, come dire, le porte saranno sempre comunque aperte.
Assolutamente, assolutamente sì, sarà un onore e non vedo l'ora di questa cittadinanza australiana, perché è un privilegio e è arrivata a questo punto. Sto aspettando che mi convochino per la cerimonia e veramente non sto nella pelle.
E noi ti ringraziamo intanto per averci raccontato la tua storia, Cristiana, ti facciamo in bocca al lupo per tutto, a presto.
Crepi, ciao, grazie Dario.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.